3, il formato dell'arte.
Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a tutti da Elena Del Drago. Oggi a 3 ha come protagonista una donna eccentrica, una donna straordinaria, una mecenate, anche un'artista per certi versi, come scopriremo insieme tra poco, la Divina Marchesa, arte e vita di Luisa Casati, dalla Belle Époque agli anni folli. È una grande mostra a Venezia, a Palazzo Fortuni. Possiamo raccontarla grazie anche alla curatrice della mostra che ci ha raggiunti in studio, che è Gioia Mori. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Gioia Mori insegna storia dell'arte contemporanea e questo è un aspetto interessante perché dà un nuovo sguardo anche su Luisa Casati all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. È una celebre esperta di Tamara Delempicka, ha curato questa mostra da una prospettiva particolare. Iniziamo a raccontare Gioia Mori, non è facile, qualche tratto biografico di questa donna amata o odiata, anche insomma molto eccentrica nel suo periodo, compresa e vezzeggiata, adorata anche, ma poi anche ferocemente criticata. Gioia Mori.
La storia della Marchesa Casati è abbastanza unica nel suo genere, perché Luisa Amman, questo è il nome della sua famiglia di origine, nasce a Milano in una famiglia appunto ricchissima di industriali cotonieri, e diventa però molto presto, in età adolescenziale, orfana, e questo evento farà di lei una delle più ricche ereditiere d'Italia. Diciamo che la sua vita scorre abbastanza nella normalità per i primi 20 anni. Era nata nel 1881, nel 1900 già sposa appunto il marchese Camillo Casati, di cui adotterà il nome, e è un nome Casati che manterrà anche dopo il divorzio, anzi lo metterà tra le condizioni del divorzio, quello di poter usare ancora questo cognome che l'aveva resa celebre in tutta Europa. Questo avviene, questo matrimonio, nel 1900, ma già nel 1903 avviene un passaggio fondamentale nella vita di Luisa Casati, ed è l'incontro con Gabriele Annunzio.
Un matrimonio che inizialmente rispetta i canoni borghesi, ma non era proprio Luisa Casati una donna capace di rientrare nelle regole della buona società, eccetera. Cosa accade quando incontra il Vate d'Italia?
Ma certamente Gabriele D'Annunzio è l'elemento scatenante per cui quella che era probabilmente un talento nascosto di Luisa Casati, quindi una certa attenzione, soprattutto amore per l'eccentricità, per l'eccesso e per l'arte, diventa il motivo dominante della propria esistenza. Si incontrano appunto nel 1903 in diverse lettere, D'Annunzio ne parla, ed è un incontro particolare perché sia Luisa Casati che Gabriele D'Annunzio amavano frequentare le grandi cacce aristocratiche che si verificavano un po' in tutta Italia. Si incontrano nella Brughiera lombarda. Luisa Casati è una provetta amazzone e lui la vede appunto attraversare la Brughiera lombarda e si innamora. Inizia un rapporto che è un rapporto non soltanto d'amore, ma è un rapporto soprattutto intellettuale, e per Luisa Casati è il momento e il motivo per cui la sua esistenza cambia. Da nobildonna, da aristocratica, abituata a spostarsi tra Roma, St. Moritz, Parigi, Londra, a frequentare le grandi feste nobiliari, diplomatiche, a presentarsi in maschera, come allora diciamo era abbastanza normale in queste feste dell'alta società, il suo maggiore intento diventa quello di essere lei stessa un'opera d'arte vivente, insomma di realizzare quello che poi era l'ideale d'Annunziano della vita immaginifica, portata quindi alla straordinarietà.
Gioia Mori, proprio in questa traccia d'Annunziana, Luisa Casati si traveste continuamente con vestiti sempre più complessi, quasi delle scenografie solo per i suoi ingressi. Ecco, come ha sviluppato proprio dal punto di vista artistico questa sua iniziale passione per i travestimenti, per gli abiti?
Direi che abbiamo tracce molto precise di questo suo percorso. Già in una festa del 1905 che avviene a Roma, Luisa Casati si fa notare per una concetura particolarissima da Teodora, che in realtà riprende quello che era stato un disegno di Lalique, quindi del più grande stilista di gioielli tra fine 800 e inizio 900. E Lalique aveva raggiunto, diciamo, il suo culmine di notorietà proprio all'Esposizione Universale del 1900 a Parigi, ed è interessante sapere che Luisa Casati proprio nel 1900 andrà in viaggio di nozze a Parigi, visiterà l'Esposizione Universale, dove avrà sicuramente ammirato i gioielli di Lalique, che portavano delle trasformazioni particolari in quanto diventavano degli oggetti, dei gioielli bibelot, diceva la critica dell'epoca, quindi giganteschi, abbastanza teatrali, che Luisa sicuramente ama e predilige: grandi perle, mondo animale che si mescola con il mondo vegetale e così via. Si presenta quindi a questa festa del 1905 con questo copricapo che è copiato proprio da un disegno che Lalique aveva fatto per la rappresentazione della Teodora di Victorien Sardou, recitata da Sara Bernard, che era il grande ideale poi di Luisa Casati. Quindi è molto precoce la traccia in cui si identificano questi suoi riferimenti artistici. Dopodiché, ovviamente, fondamentale è l'incontro con Leon Bakst, che è il costumista dei balletti russi. È un incontro che avviene intorno al 1909 a Venezia, e contemporaneamente, nello stesso anno, i balletti russi, Bakst, Diaghilev, in qualche modo impressionano anche Gabriele D'Annunzio. C'è una certa circolarità di passioni in tutto questo, tanto che poi D'Annunzio lavorerà con i balletti russi, appronterà diverse opere per i balletti russi. Ecco, di un legame fortissimo si stabilisce tra Luisa Casati e Leon Bakst, il costumista.
Qual è il ruolo celebre della Casati rispetto proprio all'elaborazione dei balletti russi e delle scenografie?
C'era anche il dubbio che Luisa Casati fosse salita addirittura sulle scene, e in realtà non c'era traccia sulle scene come danzatrice per i balletti russi. In realtà, dunque, io ho ritrovato alcuni documenti, alcune cronache che ci raccontano come in effetti Luisa Casati nel 1912, nell'agosto del 1912, a St. Moritz si presenti a due feste di beneficenza con abiti disegnati da Leon Bakst, e salga effettivamente sul palcoscenico e interpreti due passi tratti da due balletti messi in scena a Parigi tra il 1910 e il 1912 dai balletti russi.
I travestimenti di Luisa Casati non erano solo in occasioni di grandi feste, no, Gioia Mori?
Beh, in effetti, ad un certo punto avviene un passaggio che è quello del costume usato sulla scena al costume adottato nella quotidianità. Cioè, Luisa Casati, nel inseguire questo ideale di diventare opera d'arte vivente, trasforma il proprio corpo, e quindi fa del proprio corpo l'opera d'arte. In questo senso si dice che in qualche modo precorre esperienze che poi saranno importanti nella seconda metà del Novecento.
Quindi la body art?
In un certo senso sì, perché non arriva ovviamente a interpretare e a elaborare su di sé momenti anche abbastanza cruenti, come può essere appunto l'azionismo, la body art, eccetera, però trasforma il proprio volto, e quindi adotta questa maschera intorno agli occhi, che disegna col cajal nero, tinge i propri capelli di un colore che poi per l'epoca la superstizione in qualche modo attribuiva ai malvagi, di un color rosso, pensiamo alla novella di Verga, Rosso Malpelo, e amava molto sottolineare in qualche modo la sua crudeltà di femme sans merci, cioè di donna senza pietà, e anche tutto quello che poteva essere poi la sua attenzione, anzi direi ossessione, per il mondo dell'occulto. Quindi questi capelli rossi, rossi che la superstizione in qualche modo attribuiva ai malvagi, questi occhi disegnati come una baotta, queste labbra colore del sangue, come dice anche D'Annunzio, e poi soprattutto questo mostrarsi in pubblico nella quotidianità con uno zoo che certamente, insomma, costituiva anche scandalo, se non paura.
Insomma, abbiamo capito con chi abbiamo a che fare. Prima di lasciarla andare, Gioia Mori, le vorrei chiedere: di tanti artisti che naturalmente sono stati ispirati da questa figura di donna così particolare e straordinaria, qual è secondo lei l'artista che è riuscita a ritrarla davvero nel suo essere più vero?
Degli artisti che hanno voluto ritrarre Luisa Casati, e che sono numerosissimi, in realtà molti di questi hanno colto diversi lati della personalità complessa della Marchesa. Allora voglio senz'altro citare Giovanni Boldini, che le dedicherà ben 3 ritratti, e in particolare mi soffermerei sul ritratto del 1908 che viene presentato al Salone a Parigi nel 1909, in cui la Marchesa è completamente vestita di nero con degli accenni di viola e accompagnata da questo levriero con un mazzetto di violette. Molto interessante vedere che, per esempio, 2 elementi di questo quadro importantissimo come il levriero e le violette sono legate, per esempio, anche agli scritti di D'Annunzio. Il levriero era per lui il genio benigno, e qui sempre leggendo l'opera anche in quest'ottica di amore per l'ermetismo, l'occultismo e le scienze occulte, appunto, da parte di tutti e due, sia di Luisa Casati che di Gabriele D'Annunzio, e le violette era proprio il dono che in quell'anno D'Annunzio faceva pervenire alla Marchesa Casati. Cito poi l'altro ritratto, quello del 1913, che è conservato alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, in cui Luisa appare semidistesa, quasi fosse in un passo di danza, con una cascata di piume di pavone sulle spalle, sulla schiena, alcune delle quali spezzate. Ed è interessante vedere che, per esempio, D'Annunzio la ricorda nelle sue lettere proprio con queste piume di pavone che lui si ritrovava a casa dopo i loro incontri, alcune delle quali appunto spezzate. Poi ci sono i ritratti, per esempio, di Augustus John, che fu anche uno dei suoi numerosi amanti, che realizzò a Parigi nel 1912, fra cui uno con una chioma ferina, quasi leonina, e quando venne esposto a Londra, i critici identificarono subito come quasi il ritratto di una striga, e le stesse parole in qualche modo vennero usate dai critici per parlare di un ritratto fatto dallo spagnolo Zuluaga, che appunto venne descritto come il volto e la figura di una strega, e questo a Luisa Casati fece sicuramente molto piacere.
Quindi è una mostra ricchissima che abbiamo cominciato a visitare insieme a Gioia Mori, che ringraziamo molto per essere stata con noi in studio. Continuiamo tra poco a parlare ancora della Divina Marchesa.
Grazie a voi.
E siamo pronti a questo punto, dopo l'introduzione, la ricca introduzione di Gioia Mori, co-curatrice insieme a Fabio Benzi di questa mostra, siamo pronti per visitarla, per entrare nel Museo Fortuni, Palazzo Fortuni. Lo facciamo grazie alla voce di Daniela Ferretti, che lo dirige. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie. Buongiorno.
Allora, siamo dunque noi stati introdotti molto bene da Gioia Mori, ci ha raccontato proprio la figura straordinaria di questa donna, di quest'artista quasi, ecco.
Sì, assolutamente corretto definirla un'artista.
Ecco, come è venuta l'idea di fare una mostra dedicata proprio a Luisa Casati a Palazzo Fortuni? Come le sembrava giusto abbinare questo spazio, questa personalità, Daniela Ferretti?
Ma la storia è molto semplice, e si parte da un po' da lontano. Ormai 7 anni è durata, diciamo, la concezione e poi, per fortuna, la realizzazione di questo progetto, e lo spazio non poteva che essere Palazzo Fortuni, per la semplice ragione che Fortuni e la Casati, grazie ad D'Annunzio, si conoscevano. Ma non solo, Luisa Casati adorava la produzione di Mariano Fortuni, e aveva e ha avuto l'intelligenza e la capacità proprio di cogliere la straordinaria innovazione che l'abito Delfos, che è l'abito mito di Mariano Fortuny, appariva e usciva da proprio nel 1909, l'anno in cui Fortuny deposita il brevetto per la plissettatura della seta, e libera in qualche modo il concetto di questo abito, è di liberare il corpo della donna. E ovviamente Luisa capisce immediatamente il potenziale rivoluzionario, mi permetto di dire, di questo, che un po' si vuole, è un po' esagerato dire rivoluzionario, di un abito, ma neanche più di tanto, perché in realtà è un modo, è un mezzo per davvero far prendere alle donne coscienza del corpo e la necessità di liberarlo dalle costrizioni che la moda dell'epoca ovviamente imponeva. Immaginiamo i busti, i panier, le cose che provocavano, voglio dire, la mancanza di fiato e così. Quindi, e non a caso questo abito ha immediatamente successo, viene colto proprio la sua carica di innovazione dalle donne forti, dalle donne che hanno un'idea molto precisa, una personalità complesse. Infatti tra le prime acquirenti c'è Luisa in primis, ma c'è Eleonora Duse, c'è Sara Bernard, Isadora Duncan e poi in seguito le attrici hollywoodiane.
Questa donna così capace di contemporaneità, di modernità, una donna artista, quindi è stato sottolineato proprio da questa mostra in modo particolare, capace di legarsi a movimenti d'avanguardia come il futurismo, oppure come con i balletti russi, oh, eccetera. Sì. Ecco, come siete riusciti in mostra, cosa vedranno i nostri ascoltatori in visita al Museo Fortuny per comprendere, per entrare proprio nella eterogeneità di questa figura, Daniela Ferretti?
Ciò che vedranno i nostri visitatori è l'universo della Casati, cioè la documentazione dei suoi gusti, della sua incessante ricerca, della sua incessante curiosità verso le sperimentazioni, nella sua anche l'ossessivo lavoro che compie su di sé per diventare una maschera, un simbolo e un mito che è capace ancora oggi di affascinare il mondo dell'arte, della letteratura, della moda. Quindi è anche la capacità che una donna così straordinaria riesca ancora oggi a essere ciò che è stata a lungo nei, diciamo, 20 anni gloriosi in cui lei compie la sua trasformazione e poi ovviamente va verso il declino, quando proprio non riesce più a cogliere l'eccezionalità dei tempi.
Quindi accanto proprio ai vestiti indossati dalla Marchesa Casati ci sono le opere poi collezionate.
Sì, ma devo precisare una cosa, che gli abiti che noi presentiamo sono cioè una bellissima serie appunto di Delfos, ma nessuno è appartenuto realmente alla Marchesa, perché purtroppo c'è stata una grande dispersione di tutto ciò che riguardava il suo guardaroba, i suoi gioielli, le sue opere d'arte.
Non saremo così feticisti proprio da volere, esatto, quel vestito.
No, certo. Ma infatti abbiamo anche, devo dire, che con i curatori abbiamo anche accuratamente evitato appunto l'aspetto feticistico, perché ci interessava poi mettere in luce appunto la straordinaria capacità nel suo momento della Casati di essere contemporanea, ma allo stesso tempo con una visione che ce la porta ancora oggi ad essere un personaggio assolutamente attualissimo. E quindi nella visita del palazzo abbiamo deciso di non seguire un percorso strettamente cronologico e né tematico, ma è proprio uno snodarsi, è un percorso che si fa e determinato anche dalla particolarità del luogo, il Palazzo Fortuny, che la Marchesa conosceva perfettamente e che ha frequentato durante i suoi soggiorni veneziani. E quindi in questo spazio labirintico ogni piano si connota e ha delle caratteristiche che seguono in qualche modo la personalità multiforme sia del padrone di casa Mariano Fortuny che della stessa Casati. E quindi si inizia proprio con un gesto al piano terra, l'entrata, noi siamo accolti dall'essere presente ancora oggi per gli artisti e per i creatori di moda, un grande esempio, tant'è che iniziamo con un superbo abito della collezione di, che John Galliano nel 1998 ha dedicato interamente alla Casati. E questo è accostato a uno dei più bei ritratti in assoluto che Boldini fa alla Casati, che è lo splendido ritratto della Casati con le piume di pavone,
sì, bellissimo,
che è meraviglioso. E poi ci sono le testimonianze del lavoro, per esempio, di un artista norvegese, Ann-Karin Furunes, che ha elaborato una spettacolare foto del barone Adolf de Meyer, di cui abbiamo l'originale appunto in mostra, che rielabora il volto di Luisa, e dilatandolo nella dimensione abbiamo questa Luisa di 4 metri che ci accoglie in questa sala dalle atmosfere molto particolari.
Ecco, Daniele Ferretti, per questa mostra, ricordo, La Divina Marchesa, Arte e Vita di Luisa Casati dalla Belle Époque agli anni folli, avete ricevuto dei prestiti anche eccezionali da musei stranieri. Quali sono le opere di cui è più soddisfatta, insomma, di essere riuscita a portarli a Venezia, Palazzo Fortuni?
Uno dei più bei ritratti è quello che proviene da Toronto, ed è il ritratto che Augustus John appunto fa nel 19 a Luisa Casati, e che ci accoglie appunto quando durante il percorso si arriva al primo piano nobile. E poi a seguire c'è uno spettacolare ritratto di Van Dongen, che proviene dal museo di Milwaukee. Poi, come le dicevo, c'è il prestito di questa foto di Man Ray, che proviene dal Centre Pompidou. Ma quello di cui sono più orgogliosa sono i prestiti eccezionali che, grazie ai curatori, anche a Gioia Mori e a Fabio Benzi, abbiamo ottenuto. Devo dire che forse il regalo più grande che abbiamo ricevuto è un'opera straordinaria di Boccioni, che è uno dei rari complessi plastici che sono ancora presenti, e la cosa eccezionale è che appartiene alla collezione Guggenheim. Grazie agli studi Fabio Benzi ha ricostruito che questo pezzo apparteneva nella famosa collezione futurista della Casati.
Sì.
Che fu poi acquistato da Marinetti.
Non anticipiamo troppo, che ci facciamo raccontare tutto da Fabio Benzi, e che adesso ci racconterà tutto, sì, in ogni particolare,
ecco,
proprio il rapporto di Luisa Casati con il futurismo. Grazie molto a Daniela Ferretti.
Grazie. Arrivederci.
Continuiamo il nostro racconto intorno alla Divina Marchesa, Luisa Casati. Vi ricordo che è possibile visitare questa mostra al Museo Fortuni di Venezia fino all'8 marzo, quindi c'è tutto il tempo. Concludiamo il nostro racconto, dicevo, insieme a Fabio Benzi, che innanzitutto saluto. Benvenuto.
Buongiorno.
Fabio Benzi è storico dell'arte, professore di arte contemporanea all'Università di Chieti. Ha raccontato di Luisa Casati un aspetto abbastanza inedito, che è quello del suo rapporto con il futurismo. Allora, la prima cosa che vorrei chiederle è: come mai fino adesso si è parlato in termini più generali di Luisa Casati come appunto donna eccentrica, capace di grandi trasformazioni, amante dei vestiti, della spettacolarità, eccetera, e non tanto invece di questo legame con il futurismo, che in fondo illumina la Marchesa Casati di tutto un'altra luce, una luce differente, di maggiore consapevolezza, Fabio Benzi?
È vero, è stranissimo, però una ragione c'è: il fatto che lei fosse, in realtà lasciò la grande traccia come una cometa che lascia la coda, no? Nello spazio. E lei, la memoria, l'eco di tutte queste sue feste, eccetera, rimase nell'immaginario collettivo. Quello che lei realizzò invece dal punto di vista intellettuale fu meno ricordato, cioè furono ricordate le cose più eclatanti dal punto di vista spettacolare. E lei invece fu non solo vicina al futurismo, lo sostenne, ma lo sostenne anche comprando le opere, quindi da un punto di vista pratico non fu solo una sostenitrice morale. Probabilmente amante di Marinetti, non abbiamo la documentazione, ma questo, diciamo, va un po' così da sé. E lei fu la prima grande collezionista di futurismo, ebbe una collezione imponente di opere futuriste, già tra il 15 e il 1922, quando lasciò Roma, la teneva nella casa di Roma, che vendette proprio in quegli anni, del 22-23 la vendette, fu il primo dei suoi disastri economici.
Ecco Fabio Benzi, a proposito di disastri economici, questa straordinaria collezione della Marchesa Casati, Luisa Casati, è stata dispersa poi alla fine della sua vita proprio per i suoi problemi, per l'accumularsi di debiti e problemi economici?
Ecco, quello che ho scoperto io, e questa era forse anche una delle ragioni per cui era meno noto questo aspetto, è che fu dispersa quando lei abbandonò l'Italia, quindi nel 22-23, vendette il Palazzo di Roma con tutta la collezione di futurismo che vendette probabilmente, questa è una traccia che ho trovato io, la vendette a Marinetti. Ma la collezione, la cosa interessante è che era formata da veramente da dei pezzi importantissimi, 3 sculture di Boccioni. Adesso si ignorava completamente questo aspetto e le sculture di Boccioni che si conoscono sono note oggi grazie al fatto che lei le abbia collezionate, perché tutto l'insieme della famiglia, di proprietà della famiglia, lui morì nel 16 e quindi la sorella ereditò tutto e mise in un magazzino, furono distrutte negli anni 20 perché questo magazzino fu mandato al macero, quindi oggi si capisce perché queste sculture, che sono le sculture più famose, le uniche praticamente di Boccioni note, perché si siano salvate, perché erano della Casati. Marinetti le comprò nel 1923. Aveva anche delle altre opere, insomma, di Balla aveva, per esempio, oltre al suo ritratto fatto da Balla, il ritratto della Marchesa fatto da Balla, aveva anche Le mani del violinista, che sono la collezione estrica, che sono una delle icone del futurismo. Marinetti gli aveva donato il suo ritratto fatto da Carrà, a cui lui aggiunge una dedica alla Marchesa, no? Giaguaro che ha divorato la sua gabbia, insomma dediche molto
impegnative
davvero, sì, probabilmente era proprio quello l'impegno del loro, diciamo, del loro rapporto, un dono che lui le fa.
Ecco, Fabio Benzi, cosa vedevano, a parte il legame amoroso con Marinetti, che cosa vedevano in Luisa Casati i futuristi? Era un po' l'incarnazione di un ideale femminile?
Beh, loro vedevano l'idea della modernità, ma lei trova nel futurismo il vero déclic, il vero gradino per fare quel salto di qualità, che da signora ricca, come ce n'erano tante in Europa, che faceva le feste mascherate, diciamo, come appunto in Europa era pieno, e lì lei comincia ad avere una consapevolezza del proprio comportamento, perché il futurismo era questo, cioè portare nella vita di tutti i giorni un aspetto artistico, anzi l'aspetto artistico, che doveva essere necessariamente quello del futurismo. Lei questo aspetto lo coglie e diventa effettivamente, lei prima si truccava per queste feste, da quel momento comincia a truccarsi invece in questa maniera esasperata anche nella vita quotidiana, per cui diventa una specie di chimera vivente, di essere un po' meccanico, un po' vestiva con queste scaglie d'argento, diventa un'immagine del futurismo, lei stessa.
Fabio Benzi, come avete reso in mostra proprio questa parte più legata al futurismo? Abbiamo ascoltato Daniela Ferretti che ci ha guidati in mostra, ma in particolare come vi siete mossi per raccontare questo momento e anche proprio la difficoltà di rendere questo doppio aspetto di mecenate, musa, un po' incarnazione di un ideale?
Sì, infatti per esempio Marinetti le dedica il manifesto della danza futurista, perché lei appunto è un dare avere, diciamo, quello che i futuristi hanno con lei. E in mostra noi abbiamo realizzato una sala molto bella, devo dire con dei prestiti eccezionali, sia da parte della Fondazione Biagiotti Scigna che del Museo Guggenheim e il Museo di Grenoble, che ci hanno dato veramente dei pezzi importantissimi. Il Guggenheim per esempio ci ha prestato un'opera che è Casamenti più Cavallo, anzi Cavallo più Casamenti, che è un'opera che loro non hanno mai prestato a nessun altro museo, ma grati del fatto che io gli abbia individuato l'originaria fonte collezionistica che era la Casati, devo dire ci hanno dato questo prestito generosissimo, una scultura davvero magnifica. Invece dalla collezione Biagiotti e Scigna ci sono diverse opere di Balla, tra cui un bozzetto preparatorio di un dipinto oggi irrintracciabile, che è il suo autoritratto, e dei diversi schizzi per il Bal Tic Tac, che era ispirato alla Marchesa perché era un tempio della danza, era un bal tabarène, quindi fatto nel 21 da Balla.
Fabio Benzi, ora al di là del momento futurista di Luisa Casati, da storico dell'arte contemporanea, che idea si è fatto studiando questa donna? Cioè, quanto era forte la propria consapevolezza di essere un'artista, quasi?
Era molto forte, devo dire, anzi, sono poche in Europa in quel momento ad avere questa forza. Forse Misia Serre, delle performer come Ida Rubinstein, però non sono davvero molte nell'Europa di quel momento le persone che riescono a incarnare non solo un ideale femminile, questo tante lo avevano fatto in fondo, ma un ideale estetico e un ideale estetico di modernità. A diventare la musa di artisti in questo modo, non di un artista ma di tanti, insomma a diventare uno specchio del proprio tempo e forse proprio come diceva lei stessa, con grande consapevolezza, un'opera d'arte vivente.
Grazie, grazie molto a Fabio Benzi.
Grazie.
Fabrizio Bosso, Antonello Salis per Stregati, questa è la musica che ci ha accompagnati a sottolineare l'aspetto oscuro della Marchesa Casati, appassionata di occultismo e diverse altre pratiche. La Marchesa Casati, protagonista di questa puntata che potete riascoltare subito, appena dopo la nostra sigla finale, nella sezione del sito dedicata al podcast a 3.rai.it. I saluti di Cettina Flaccavento che cura a 3 e di Elena Del Drago al microfono, che insieme vi danno appuntamento a sabato prossimo.